Ci colleghiamo con i nostri ospiti. Uno è Gianluca Floris, che è con noi al telefono. Gianluca, buongiorno, ci sei?
Sì, ma ti sento lontanissimo.
Lontanissimo.
Buongiorno a
tutti. Adesso
buongiorno,
mi senti
Gianluca.
Meglio?
Ecco.
Adesso mi senti meglio.
Ecco.
Perfetto.
In collegamento sull'altra linea invece abbiamo il nostro amico Saverio Gaetta, che dovrebbe essere qua. Buongiorno. Ci sei, Saverio?
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao,
ciao Giovanni.
Ciao Saverio.
Questo, tra l'altro, se mi permettete, è un tema.
Sì.
L'Italia ha scoperto di non avere infrastrutture per tollerare una crisi di questo tipo dal punto di vista informatico. Le call vanno malissimo, i collegamenti Rai vanno malissimo, sì. Non so se notate, ma siamo proprio
alla
come
frutta.
Dire, bisogna riorganizzarci un po' in tutte le cose. Questa è stata anche un banco di prova per molte
sì,
cose.
Certo. Noi qua a Radio X facciamo un po' la vecchia maniera, cioè usiamo la tecnologia, ma abbiamo sempre di backup il vecchio telefono che ci salva.
Certo.
In questo caso, per esempio, oggi miracolosamente invece sta funzionando bene.
Non diciamolo.
Sta
non
funzionando
diciamolo.
Bene il collegamento con te che sei via internet, e invece non ci sentiva Gianluca Floris, ma io
recuperiamo
penso,
dopo
sì,
al
penso,
telefono.
Penso di aver capito di che cosa si tratta. Saverio, stavamo introducendo un po' il tema della puntata di oggi, che è cosa succede dopo, insomma,
porsi
il problema e iniziare a parlarne. Con te mi viene da dire cosa succede dopo, soprattutto nel campo della cultura, che sarà ovviamente una delle attività che avrà più difficoltà a ripartire, visto che insomma di base si fonda sulla densità tra le persone, sulla vicinanza tra le persone. Come vedi i prossimi mesi?
Intanto, vabbè, io non mi occupo più di cultura, almeno diciamo diventato ormai il mio hobby.
No, sei passato a produrre uova, sappiamo, no? Cioè un pollaio.
Sì, no, mi occupo di politiche di coesione.
Ancora peggio, la coesione è una parola proibita in questa fase, lo sai.
Esatto, e volevo, se posso permettermi, veramente brevemente dire due cose rispetto a quello che avete detto voi. Farei un cappello. Intanto sì, è vero. Questa, diciamo così, questa la puntata di oggi, ma la domanda che tutti si stanno iniziando a fare, il dopo di noi, e non inteso in maniera sociale, ma in maniera economica, evidentemente, è stato, diciamo così, il fulmine al ciel sereno dell'intervista di Renzi. Però c'è da dire che intanto Renzi rappresenta per la gran fetta degli italiani una persona che non ha nessun diritto e
indigno, c'è cioè un indigno.
Questo lo dobbiamo dire, fra l'altro farebbe bene anche fare un passo indietro per il partito che ha formato, questo è il mio modo di vedere. Però c'è anche un altro punto, il punto che lui rappresenta esattamente la vergogna per ogni italiano che si fa il mazzo stando a casa, perché la resistenza è anche quella, la cittadinanza attiva in questo momento anche stare a casa, o persone come me che fanno altro, o altre persone che comunque sono costrette ad andare a lavoro, gli operatori sanitari, il giornalaio, a rischiare la vita, e il Parlamento l'altro giorno era vuoto. Ed è una vergogna.
Era contingentato. Poi
era vuoto, ce n'era uno ogni sei, questa è la media. Gli altri se ne stavano a casa impauriti. Punto.
L'hanno deciso, ed è lì, cioè, come la distanza di sicurezza al supermercato.
È scandaloso, perché la testa è come se il capo non avesse lo stato maggiore.
Tu li vorresti vedere fitti fitti.
Tutti lì prendono tanti, hanno mangiato tanti soldi per potersi permettere anche di rischiare.
Così,
sennò,
visto che è saltato il referendum per la riduzione dei parlamentari, li riduciamo così,
col così, chi non è andato se ne sta direttamente a casa, non ritorna a prendere le 20.000.
Mi sei diventato un po' grillino,
No, sono grillino, sono un cittadino attivo.
Sto scherzando, ti sto provocando.
Adesso aspetta, fammi finire il concetto. Dai. Mi viene da dire che in questo momento hanno fallito gli intellettuali. I vari interventi sui vari giornali sono vuoti, privi di competenza, veramente bassissimi, nella stragrande maggioranza. Hanno fallito clamorosamente, lo dico da cittadino, tutte quelle le associazioni di categoria, Confindustria, Confcooperative, Confcommercio, sono spariti a casa. Sì, ogni tanto pontificano, però diciamoci la verità, deboli. Adesso non so, non mi ricordo chi, il boss di Confindustria regionale della regione, che dice: noi siamo alla frutta, dobbiamo riaprire. Mi domando se è il padrone che va a togliere il lucchetto, ci manda l'operaio che tanto è sacrificabile, muore, chi se ne frega, c'è la fila fuori. Allora, questo è un problema. L'altro giorno Cairo ha fatto una cosa ignobile.
Sì, abbastanza brutta.
Cioè, era dal 96 che non facevo così tanti soldi. L'anno prossimo al Torino compro 5 giocatori.
Ma dai, è Berlusconi di 30 anni fa, no, niente di nuovo.
Sì, è quello che lui
ma io non lo sto dicendo per Cairo, per il Torino, per Berlusconi. Non, a me non interessano questioni politiche.
Saverio, detto questo, la verità è che questa cosa ha fatto venire fuori il peggio di tutti, no? Perché
anche il meglio.
Forse dobbiamo pensare anche a valorizzare il meglio e sul meglio, certo, cercare di costruire il dopo, perché sennò continuiamo a dirci quanto va male questo paese, a quanto marci siamo.
Guarda, io invece io sono in un periodo in cui sto amando profondamente una persona a cui non avrei dato una cicca, che è Conte, sì, credo che al posto suo non lo vorrebbe nessuno, e che al netto degli errori e degli orrori che fa, perché Facebook
è Travaglio, dai, dilla, è Travaglio anche, dai, un po' anche Marco
Travaglio. Travaglio non l'ho seguito, dai, devo dire la verità. Sto seguendo Conte, ma sto seguendo anche gli operatori sanitari italiani, i medici italiani, i migliori al mondo, mi sembra di voler. Sto sentendo tutta la parte, i giornalai, la gente, le povere ragazze che sono al Conad, al discount, ai supermercati. Questa è la parte bella d'Italia, muti e zitti, spesso senza mascherina, a lavorare per tutti noi. Beh, per me questo è bello.
Saverio, credo che ci sia tantissima altra gente che vorrebbe lavorare e che ovviamente non è stata messa nelle condizioni di poter continuare a farlo.
Però qua arriviamo al punto al poi. Come ti ho già detto, Giovanni, perché adesso ci siamo già sentiti, il problema di quella buttata di Renzi era che lui diceva tante cose ma non diceva la cosa principale. Per riprecco, io non vorrei usare più il termine che stiamo usando, io direi riavviare l'Italia, cioè sì, abbiamo resettato, riavviamo l'Italia, okay?
Sì.
Per riavviare l'Italia ci vuole un piano, ci vuole una strategia, questo lui non l'ha detto, è la strategia nel momento in cui abbiamo tutti i medici, i migliori medici del mondo, che stanno cercando di capirci qualcosa, abbiamo capito che nessuno ci ha capito tasso, giusto? L'abbiamo capito. Nel momento che e la politica sta cercando di rincorrere la scienza per cercare di mettere le toppe qua e là, quindi giocano in difesa, centrocampo attacco lo deve fare il cittadino. Ora io mi auspico una cittadinanza attiva, responsabile, di gente che si mette a dare soluzioni.
Sì.
C'è bisogno di tutti.
Bisogna arrivare a questo famoso tasso di contagiosità, diciamo, del virus, che raggiungeremo. C'era un interessante studio della Fondazione Einaudi ieri, che è rimbalzato nelle pagine del Corriere della Sera. Purtroppo non c'era la Sardegna, perché evidentemente non gli abbiamo saputo dare i dati in tempo e non c'erano neanche le Marche. Speriamo nei prossimi giorni di vederlo, se no cercheremo di contattare la Fondazione e di farci mandare i dati. Però si davano delle date ipotetiche di possibile, non dico ripartenza a mille, riapertura timida, riapertura delle attività.
Un attimino il mio ragionamento, quindi nel momento in cui noi abbiamo troppe incognite ancora non definite, quindi non sappiamo quanti sono gli italiani che hanno contratto il virus, quanti hanno sviluppato anticorpi, non sappiamo un cavolo, siamo ancora in una nebulosa primitiva, noi ancora non possiamo dare una data certa, ma quando sapremo queste cose potremo riaprire, ma secondo target.
Certo.
Ci saranno dei target d'età che potranno riandare e uscire, ma a osare uscire.
Ma questo è esattamente il discorso che stava. Nessuno dice a Sant'E Fisio tutti in piazza.
Sergio, Giovanni, siamo realisti. In un'Italia che è un paese per vecchi, i range ultimi che usciranno saranno i nostri genitori, poco prima noi, cioè il tessuto economico, quelli che hanno le attività. Quindi non prendiamoci il pomodoro, cioè il problema è trovare delle situazioni, vorrei dire altro, la scuola, dicono apriamo la scuola, certo i bambini, è quasi scientificamente provato che questo coronavirus è un'influenza per loro, però poi tornano a casa e ci terminano tutti. Allora bisogna creare un modello italiano tramite un gruppo di lavoro fatto di cittadini attivi, consapevoli, intelligenti e che facciano il lavoro per tutti gli altri. Un modello che sia universale, necessario e fecondo, mi viene in mente Kant, no? Partendo forse da un modello che non è universale come il suo modello economico del Tridente, che è quello di, mi duole dirlo perché non amo il personaggio, ma Zaia, l'unico modello, non esistono modelli al mondo, l'unico modello è come sempre il modello Veneto, sì. Cioè sono riusciti, perché lui è stato così intelligente da affidarsi ad una testa che è l'Università di Padova, la migliore al mondo su queste cose, e avere messo in mano ai veneti di Venezia, che sono noti per essere persone che lavorano in maniera eccellente, e il Veneto al nord è quello che subisce meno morti e meno contagi, cioè che ha fatto delle cose buone. Dico che forse bisogna ripensare anche il lavoro, no? Cioè bisogna iniziare a pensare che il futuro, e non si torna indietro, è il co-working.
Sì, ma sai, i pneumatici in co-working viene male produrli, anche l'olio d'oliva o la pasta.
Io non sono un economista, quindi non potete chiedermi quali soluzioni Saverio Gaetano, psicologo del lavoro, che negli ultimi 15 anni ha fatto festival letterari, no? Non c'ho la soluzione, chiaramente, so soltanto che in questo momento, mentre loro capiscono cosa è il coronavirus, ci danno dei range sui quali poter parlare, cioè su quando partire, anche a scaglioni, per darvi a detta, noi dovremmo farci trovare pronti con una macchina che da subito raggiunge 100 km orari, non so se ci siamo capiti.
Certo.
E mi sembra di voler dire che quasi la rivincita degli smanettoni, dei nerd, della gente che è capace. Potrà essere un buon periodo per la meritocrazia, perché non ci abbiamo più tempo per schillare persone incompetenti.
Saverio, noi dobbiamo concludere il nostro intervento perché abbiamo Gianluca che dobbiamo provare a recuperare. Bello, sull'altra linea. Ti saluto, un abbraccio. Ciao,
ciao
grazie.
Save. Ciao a voi.
Siamo Stevie Wonder quando sono le 9.46, salutiamo il nostro pubblico che ci ascolta all'ora di pranzo in replica.
Dalle 13 alle 14
e risalutiamo Gianluca Floris, che speriamo ci senta questa volta. Gianluca Floris, ci senti?
Pronto, sento Stevie Wonder, sentivo Stevie Wonder. Nelle mie orecchie, adesso forse ti sento meglio, come stai?
Adesso forse ci senti meglio, noi stiamo
bene. No, io sento sempre Stevie Wonder fortissimo nella mia auricolare, scusatemi.
Allora, io spengo Stevie Wonder,
ecco.
Vediamo se senza Stevie Wonder mi senti?
Senza Stevie Wonder vi sento benissimo. Ah. Ciao Giovanni, ciao Sergio.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Allora, qualcosa è successo nella nostra regia, me lo dovrà spiegare
il dio della musica.
Il dio della regia che ieri ha armeggiato nei cavi, per cui ci sono degli strani rientri sulla linea telefonica.
Sì, ma infatti questa bellissima musica ambient continua a sentirla. Comunque,
sì, tu senti questa base di Brianino che fa un po' da tappeto alle nostre conversazioni.
Grande Brianino.
Brianino, che non è un diminutivo di Brian.
Il piccolo Brianino.
Io conoscevo anche un Brian Eddu, che era un Brian che aveva sposato una cagliaritana ed era Brian Ogre, grande organista, si faceva chiamare dagli amici Brian Eddu, Cosimo Canello che l'aveva messo.
Brianeddu, giusto?
Esatto, invece noi lasciamo Brianino dietro e parliamo con Gianluca Floris, che oltre ad essere presidente del Conservatorio, ma è un intellettuale a tutto campo, e con lui ci vorremmo intrattenere per capire che cosa succede dopo questo shock, questo tsunami, che non è solo uno tsunami sanitario, ma è sociale,
è uno tsunami
culturale,
della vita.
È un reset della nostra società, mi viene da dire, no? Abbiamo fatto l'upgrade al sistema.
Sì, a differenza dell'amico Saverio, che ho sentito molto con le idee molto chiare, io non ho le idee molto chiare, nel senso che invece credo che in un momento come questo nessuno abbia, la competenza, e diciamo che nessuno sia in realtà all'altezza, perché un accadimento come questo è un po' come se fossero arrivati i marziani, gli alieni, per cui nessuno è preparato a una cosa del genere. Per cui io invece, a differenza di Saverio, io non vorrei che morissero di coronavirus tutti i parlamentari, perché credo che invece ne abbiamo bisogno di una... E secondo me hanno fatto bene in Parlamento a continuare l'apertura del Parlamento, però con la distanza importante che devono mantenere,
che tutti siamo tenuti a tenere in questo periodo, e quindi è giusto che anche loro lo facciano nello stesso modo, insomma.
Certo. Ma volevo anche dire un'altra cosa. Secondo me questo momento fa parte di come non mai del momento in cui è necessario osservare. Allora, se io mi metto dal mio punto di osservazione, che è quello del mio quartiere, io abito nel quartiere di Smirrioni, e io mi capita di scendere a fare la spesa, di fare la mia passeggiata ipoglicemica sotto casa, e io vedo una città molto matura, cioè vedo comunque che non c'è nessuno in giro, molto, se non per comprare al supermercato, al mercato o in farmacia, però io vedo che una cittadinanza che ha risposto da subito molto bene e seriamente a questo grosso problema. Anche vorrei dirvi con responsabilità, anche da parte delle classi sociali più meno attrezzate forse a decodificare i messaggi del presente. Io da questo punto di vista sono dispiaciuto per la campagna del sindaco di Cagliari, che è stata una campagna insultante per me, che rispetto le norme come il 90% dei nostri cittadini.
Sì.
Però adesso dobbiamo osservare. Mi ha scritto una persona ieri, mi ha detto: ma certo, in questo momento tu dovresti proprio ricominciare a scrivere, perché io ho scritto dei romanzi in passato, eccetera eccetera. E io le ho risposto: io devo aspettare di capire cosa succede, perché questo è il momento dell'osservazione, non è il momento di dire la mia. Io mi vorrei far trovare pronto, e sto facendo tutto un reset sui miei impegni, sto già progettando per ottobre, novembre delle cose nuove, però io non so, nessuno sa cosa succederà domani. Per cui io direi è un momento di osservazione, io non so cosa ne pensate voi, più che un momento di...
Sì, è un momento di osservazione, di analisi e secondo me di progettazione.
Sergio, non ti sento, sento Brianeddu.
Allora, togliamo Brianeddu, dai.
Allora, mi
non,
senti così?
Non riesco a sentirti, aspetta se provo a mettermi una cuffia, Sergio.
Vediamo un po', spegniamo completamente la base e vediamo se senza la base... Tu mi senti? Così mi senti?
Adesso ti sento.
Allora, rinunciamo alla base, facciamo una cosa stile Rai 3.
Siamo diciamo. Così.
Adesso ti sento benissimo.
Benissimo, quindi è la base che disturba. Niente, io la vedo come
un periodo... Ti ho lasciato la palla dicendoti che mi sembra il momento dell'osservazione.
Io ti ho detto dell'osservazione e della progettazione, perché abbiamo veramente un... Io lo vedo come un privilegio, perché nella vita di prima... stavamo sempre di corsa, stavamo sempre era difficile trovare dei momenti di sospensione, fermo gioco, aspetto un attimo e adesso come mi preparo al poi. Invece in questo momento siamo costretti a farlo. Questa grande responsabilità un po' ci paralizza. Io vivo tutti i giorni come voi, insomma, tante ore in casa in cui vorrei pianificare questo tempo e usarlo in maniera produttiva per pensare al dopo, per progettare il dopo. Sono un po' annichilito da questa condizione di forzato riposo, di forzato stop. Però nei momenti in cui riesco a focalizzarmi invece sul dopo, mi rendo conto che è una grande opportunità quella che abbiamo in questo momento.
È molto importante questo di progettare, un po' perché io, come dico sempre, io morirò progettando, perché comunque è la maniera che io so di vivere, per cui comunque lo faccio sempre. Però in questo momento forse è ancora più importante, siccome non si può progettare da soli. Io mi sto confrontando con persone sia italiani che anche cinesi, che anche, insomma, che dove comunque io vedo molta voglia e molta esigenza di progettare. Io sono sicuro, sono ragionevolmente sicuro che chiaramente ne usciremo, poi voglio parlare di un'altra cosa, sì, che chiaramente ne usciremo fuori, ma ne usciremo fuori con un setaccio che chi è pronto si salverà, chi non è pronto e chi cercava già da prima nella vita solo sicurezze si troverà decisamente sbagliato.
Beh, ormai sicurezze non ce ne sono più, ed è forse questo il più grande insegnamento che sta uscendo fuori da questa situazione.
Sì, però
forse
questo virus, diciamo, sta facendo quello che noi da soli non saremmo riusciti, tra virgolette, a fare, cioè un cambio di canale, cioè a un certo punto dire no, così non va bene, tac. È vero che questo lascerà sul campo molte vittime, lascerà molte cose vecchie, lascerà vecchi modi di pensare, vecchi modi di lavorare, vecchi modi di fare le cose, però sicuramente ci aiuterà ad andare più velocemente verso il nuovo.
Ma pensate anche a una cosa molto importante alla quale stiamo assistendo. Io c'ho mia moglie che è una professoressa, i miei fratelli che insegnano, e vedo il grande impegno sulla didattica a distanza. Anche noi del conservatorio l'abbiamo attivata dove possibile, però noi è diverso un tipo di studio universitario. Invece per le scuole io mi sto accorgendo, tutti si stanno accorgendo, che oggi le classi sociali non sono date tanto dalla disponibilità di denaro, per carità, quello è sempre importante, ma dal digital divide, cioè oggi chi non ha accesso alla fibra, a una linea a casa, agli strumenti, a un tablet, a un PC, e vive solo con i 2 giga che può dargli alla settimana la
prepagata di carica,
ha dei grossi problemi a stare connesso col mondo. E questo è una cosa della quale da un lato non eravamo pronti a pensarci, perché noi ancora quando parliamo di queste tecnologie diciamo le nuove tecnologie. Ragazzi, qui c'è gente che è nata dopo che le hanno inventate, esatto. Per cui, ed è già diventata grande e papà. Allora, il discorso è un altro, capire che l'accesso, per esempio, alla banda, l'accesso anche all'hardware, è, io vorrei dire che è quasi un diritto...
Come il pane, diceva una pubblicità di video online del 1995.
Sì. Pensa un po', quanto tempo è passato.
Me la ricordo bene, sì.
Sì, anche perché una parte di quella comunicazione me la ricordo, mi coinvolgeva direttamente, perché mi pare. Però sì. È vero che uno dei reset importanti è quello di capire che dare connessione, dare rete, vuol dire dare opportunità. Per tutti, anche persone molto benestanti che io conosco, che erano recalcitranti all'utilizzo dei mezzi digitali, adesso sono lì al telefono che gli faccio installare Zoom, Skype, gli insegno a usare FaceTime, ma perché è l'esigenza? Però è tutta gente che comunque c'ha un computer, un tablet, un iPhone, è gente che il digital divide lo può colmare in 10 minuti di chiamata con me.
Certo.
Ma i ragazzi che stanno nei paesi, che non hanno una rete importante, non hanno i soldi per acquistare un computer o un tablet, questi ragazzi rischiano di essere tagliati fuori da un percorso che sarà il percorso futuro.
Questo è verissimo. Io per esempio ho dei ragazzi dell'accademia che hanno scelto di rimanere a Sassari nella loro stanzina anziché rientrare in famiglia magari in paese, perché lì non c'è il wifi, non c'è la, non c'è il collegamento, non c'è la rete. Quindi anche lì ci siamo trovati di fronte a dover fare delle scelte che magari un tempo non pensavamo. Ma Gianluca, in realtà poi tutto il ragionamento parte anche da questa idea, è vero tutto quello che ci siamo detti sino adesso, ma si sta progettando, cioè la classe politica o chi per loro sta veramente pensando al dopo, secondo te, o ancora stiamo vivendo alla giornata, come dicevamo prima, all'appuntamento delle 18 per la conferenza stampa della Protezione Civile?
E aspettando che gli scienziati ci dicono prima o poi.
Aspettando gli scienziati
potremo.
Che allora, ci dicono cosa fare.
Allora, è chiaro che nella vostra domanda c'è già la risposta, posto che io osservo come voi tutti le notizie ogni giorno e osservo anche un po' la morte delle notizie che sì. questo coronavirus ha sancito, perché si parla d'altro e ci sono poche analisi, giustamente di che cos'altro devi parlare.
Sì, c'è poca sintesi più che altro, si sente di tutto e poi non si capisce sì. alla fine qual è la verità.
Allora, noi paghiamo chiaramente, ma tutte le democrazie occidentali pagano, il fatto che non c'è una scelta dei politici sulla base del merito o della qualità. Allora, noi abbiamo per una ventina d'anni selezionato i politici sulla base della simpatia o della funzionalità
telegenia
nei social, sì. esatto, e nelle ospitate nei talk show. Ecco, quindi io invece mi trovo a leggere una totale inadeguatezza ad essere all'altezza della situazione da parte della nostra classe politica, che dopo un'esperienza del genere andrebbe veramente ripensata. Io, a differenza di Saverio che c'era prima, io non riesco a tagliarmi le vene per Conte, perché lui è capitato lì per caso, certo. Fa del suo meglio, perché tutti responsabilmente facciamo del nostro meglio, però io da presidente del conservatorio ho dovuto cambiare in una settimana 4 volte i decreti di apertura e di chiusura, ho dovuto fare delle cose perché lui diceva delle cose in conferenza stampa, poi ne faceva altre quando emanava il provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, che è quello che serve a me,
certo.
Poi ne faceva altre ancora, tutti annunciavano le cose che farà e poi invece non le farà, insomma. Io avrei richiesto più serietà, per cui credo che un'esperienza del genere ci fa capire che invece, mi dispiace per Saverio perché lo vedo molto affezionato, però anziché Rocco Casarino del Grande Fratello a fare la comunicazione di Palazzo Chigi, forse è il caso di metterci persone serie, e quindi
direi proprio di sì, anche se poi la storia di Conte è una storia, se ci pensi, straordinaria, cioè sarà oggetto secondo me di studio di biografie, di film probabilmente, perché veramente questo signore che passa dal fare l'avvocato con la pochette a gestire da presidente del consiglio con ampissimi poteri, perché c'ha comunque ampissimi poteri in questo momento,
ragazzi, il culo
anche
vale,
per il vuoto,
cioè,
sì, no, certo,
ragazzi, certo. Il culo vale, al posto giusto al momento giusto.
Sì, ma pensa veramente che destino, cioè lui poteva andare sul velluto e si è trovato a dover fare la scalata dell'Everest, capito? Circondato da Rocco Casalino, capito? È gente così.
Scusatemi un attimo, per chi la capisce la battuta, la lasciamo lì e non la esplicitiamo, però ci sarà uno scrittore tipo Robert Musil che farà un romanzo su di lui.
È certo. Va bene, con questa battuta molto colta e acuta dell'amico Gianluca Floris, che richiameremo, perché io ti voglio chiedere tante altre cose, Gianluca.
Quando vuoi, non è che, guarda, ragazzi, siamo nei nostri salottini nelle case più pulite del mondo.
Ma con te, sì, meno male. Però con te bisogna anche considerare, Gianluca è uno iperattivo, cioè adesso come chiude con noi, c'ha una conference call con i cinesi, non so, forse i cinesi non si sono ancora svegliati.
Infatti cosa devi dormendo. Fare adesso? Raccontaci cosa, come si è organizzato oggi, adesso, dai.
Allora, adesso innanzitutto vado, sfidando Truzzu, a fare entro i 200 metri di casa mia 45 minuti di passeggiata per la mia glicemia.
Certo.
Perché la mia glicemia risulta più importante dei DPCM. Dopodiché,
giusto, sottoscrivo.
Dopodiché ho due conference call quest'oggi.
Vedi.
Vediamo un po'. Stiamo progettando delle cose molto belle da fare.
Sì.
Sempre nell'ambito della formazione musicale.
Che bello, allora di queste cose vogliamo parlare, dai. Di queste
della
cose
ripresa, di cosa faremo dopo.
Di cosa faremo dopo. Un abbraccione,
bravo.
Gianluca.
Mi aspetto,
ciao.
Mi raccomando, Brian Edu va bene, ma risolvetemi il problema in cuffia di Brian Edu.
Abbiamo sfumato Brian Edu, grazie, ciao.
Ciao, ciao Gianluca, ciao.